Quarto d'ora passato. No, perché la boh, ok, quarto d'ora passato. Dunque, innanzitutto vorrei chiedere chi, sinceramente, non siamo qua a fare i modesti, chi è contento di quello che ha prodotto? Alzate di mano. Bene, bene, bene. Chi non è contento di quello che ha prodotto? Sempre alzata di mano. Ok, allora, cominciamo con uno che non è contento. Tu dai, vieni. Vabbè, vabbè, non importa, non importa. Mettici una chiusa adesso, finiscila. Troppo lungo? Metà, metà, poi ci arriviamo. Qualcuno che non è contento ma ha finito. Venga qua, tanto lo sappiamo, dai. Giusto, giusto, giusto. Prego, prego. Certo, certamente. Ah, va bene, va bene. Sì, esatto, passiamo il microfono.
Sei in prima fila.
Allora inizio col dire che dovete aver pietà di me. Sì, uso una parola molto forte, però credo che sia la più adatta. E beh, serve per me per fare una premessa, un prologo. Allora, e poi guido, e poi ancora guido in autostrada. Spero di non arrivare tardi al lavoro. Traffico, rallentamenti, tir troppo ingombranti e strombazzanti. Ecco che scorre meglio l'auto ora e mi rilasso. Faccio gallerie, luci gialle, confuse, poi di nuovo sono alla luce, pezzi di cielo, alberi e un pezzetti di mare, luccicanti. Non si può non pensare a niente, non sentire niente. Il pensiero va a tempi passati e ricordo un incontro, forse immaginato, forse vero, ma è un incontro che secondo me è vero, perché non potrebbe essere così vivo, così vivo che mi prende il cuore, mi rimane in mente. È un incontro lungo le scale che faccio correndo verso l'uscita di un palazzo e da un appartamento a me ben noto. Però si corre sempre in genere, io correvo sempre verso l'uscita per continuare la mia giornata o per scappare da qualcosa. E questo incontro è successo improvvisamente, l'ho incontrato ed ecco, tutto è come allora. Io sono quella di allora e ritorno alla vita di allora, alla cucina, al rumore dei caffè bevuti insieme, a rumori quotidiani, a libri, odori e suoni, e ho la stessa sensazione, viva, come se fosse reale, tutto quello che comporta il sentimento di allora, quello che provavo allora. È passato il tempo e altri suoni, odori, parole si sono accavallati. La sensazione di averti irrimediabilmente perso ora che ti ho davanti, per caso, scendendo le mie solite scale, è insopportabilmente acuta e il cuore soffre. Tutta me stessa soffre. Il ricordo vince su tutto, in autostrada, e questo tempo che mi pesa e mi piace insieme.
Allora, facciamo... Ma chi se ne frega? Allora, facciamo un po' di restituzione. Abbiamo detto punto di vista, obiettivo, tono di voce. In base a questi tre parametri, per prima tu, ma no, figurati, per prima tu, ma così poi tanto ci sentiamo, e poi qualcun altro. Cosa c'era di buono, cosa c'era di non buono?
Per me stessa non volevo, cioè, ma proprio per me stessa, come prima che ho fatto il prologo, non volevo scadere nel, non diciamo patetico, ma nella solita rimembranza piena di dolore e di rimpianti. Però credo di non esserci riuscita, evidentemente, perché rileggendolo così l'ho scritto di getto, avrei limato un po' qualcosa, avrei scrollato qualcosa però spero che non annoi chi l'ha o che non abbia annoiato chi l'ha ascoltata. Il mio punto di vista era questo, di comunque ho l'obiettivo di ricordare una cosa che per me è urgente nel senso di come improvvisamente i miei pensieri vengono invasi dai ricordi o dal dolore, anche in fondo si può anche chiamarlo dolore, ce ne sono di peggiori, ma di una persona che non ho più.
Ok, allora, vera come critica, giusta, corretta, nel senso che il testo è banalmente troppo lungo, molto semplice, senza stare a definire troppo e a scendere troppo nei particolari. Sicuramente è troppo lungo, però c'è dell'anima anche restituita da una ottima interpretazione del testo, perché non è stata né troppo veloce, né troppo melensa, lenta, né troppo malinconica. Cioè, nonostante fosse tutto intriso di malinconia, non c'era troppo un occhio che adesso arrivo e ti strappo la lacrimuccia. Non c'era melodramma, non c'era melodramma. C'era malinconia, ma non c'era melodramma, forzato. E questa è una cosa positiva. Le cose negative sono quelle, appunto, il fatto che possa essere troppo lungo e il fatto che forse sia un po' telefonatina la cosa che mentre si guida si ricorda. Certo, perfetto, fantastico. Però appena.
Guidato tanto
No,
nella
no, ma
mia vita.
immagino. Però appena ci siamo calati e è buono in media res, proprio dentro, subito, guido, guido, guido. Forse non avrei neanche detto guido, guido, guido. Sarei andato direttamente a le luci che mi vengono incontro,
Sì,
il guardrail,
io
quelle robe lì.
avevo scritto veramente, poi guido e ancora
Sì,
guido in
sì.
autostrada, però
Avrei tolto quello
sì,
perché
è
ci
superfluo.
saremmo potuti arrivare. Non avremmo avuto dubbi dopo due righe che
Ho
tu
capito.
fossi alla guida. Non avremmo
Ho
avuto dubbi, ma non ce l'avresti detto e avresti solleticato un po' la nostra intelligenza. E, quindi sicuramente molto bene da questo punto di vista. Piccola cosa che ci siamo dimenticati e questa va a vantaggio del tuo testo. Che canzone
Sì, era il titolo, infatti non me lo ricordo,
era? Ah.
però è di Guccini e dice c'è incontro, vabbè,
Vedi che ci è arrivato.
eh sì, incontro, e scendendo la incontrai lungo le strade, eccetera, eccetera, lungo le scale, scusate, e sì, questo sì, è proprio quella, poi ce n'erano molte altre, ma
Va bene.
chiudo.
Interpretata perfettamente. Sì, assolutamente. E De André e Guccini siamo veramente
Andati, vai.
prevedibili e tristi. Va bene, fantastico, giusto, sono sulla stessa barca. E dunque, qualcuno che. Oh, volete dire qualcosa? Siamo tutti d'accordo? Siete d'accordo con quello che posso aver restituito io? Ci siamo? Ok, qualcuno particolarmente lieto e contento di aver prodotto questo capolavoro? C'eri tu, rosso,
Sì,
sicuramente.
tu avevi alzato la
Tu
mano e
avevi
la ricordo
alzato la mano.
perfettamente
Tu avevi alzato la
anch'io.
mano. Vieni, vieni. Non hai finito? Possiamo anche tenercelo non finito? Ok,
Se
allora.
no, abbiamo anche lui che.
Allora, prima lui, poi semmai te, se vuoi metterci in una riga la chiudi, però,
Alzare il
per
microfono.
forza.
Vedo passare tante persone vicino al mio letto, alcune felici, altre meno. È difficile indovinare cosa pensino. Spesso si siedono accanto a me e rimangono quasi immobili per ore e ore. Oggi, per esempio, un vecchio col cappello di paglia in cestino si è seduto e si è messo a trafficare con strumenti per me incomprensibili. Poi è rimasto fermo per molto tempo. Mi sono chiesto se non si sentisse solo, senza avere nessuno con cui parlare. Verso sera, però, è arrivato un giovane, trafelato ed energico, agli antipodi rispetto al vecchio per modi di fare e atteggiamento. Parlava in fretta e chiedeva qualcosa all'uomo che era seduto. Quest'ultimo non parlava, ma ha tirato fuori dal cestino qualcosa che ha diviso col giovane, forse del cibo, e gli ha dato quel succo rosso che spesso le persone amano bere. Il giovane lo ha abbracciato, o almeno credo, e se n'è andato, sempre di corsa. Il vecchio è rimasto sdraiato, immobile, e non si è mosso nemmeno quando sono arrivate altre quattro persone, che gli hanno anche fatto delle domande, ma penso si fosse addormentato. O forse li prendeva in giro, perché aveva come una specie di sorriso.
Ruffiano, però. Ruffiano.
Ho
Ruffia.
scritto la canzone e
Ruffia.
prima della tua storia.
Vabbè,
Giuro.
fingerò di crederci.
Puoi abbandonare il microfono se
Allora,
vuoi.
anche qui, se avete cose da dire, urlate, facciamoci sentire, nel senso che non voglio essere sempre solo io a criticare o a dire le cose. Criticare sia positivamente che negativamente.
meditato un pochino più con calma.
Giusto, vero? Eri un po' agitato?
No.
Visto un po' di... Va, vero, l'interpretazione... Ecco, scrivere nella maggior parte dei casi è pensare di scrivere a voce alta, ok? Quando vi mettete a scrivere qualcosa, immaginate sempre di doverla recitare a qualcuno, di doverla interpretare, perché un conto è scrivere, e la manualistica scrive per non essere letta, la narrativa, perché di questo stiamo parlando, scrive per è scritta per essere letta a voce alta, ok? Quindi la scrittura a voce alta è sempre determinante in questo senso, e per questo è importante che adesso noi ci confrontiamo davanti agli altri leggendo. Allora, secondo me di buono c'è il colpo di scena finale, naturalmente, il fatto che hai dato qualche indizio qua e là, ma io fino alla fine, nonostante sia fan, non ho pensato a quello, e un pochino nebuloso, cioè non ho capito proprio tutto, nel senso che mentre a volte si eccede nella contestualizzazione, altre volte si resta un pochino più eterei, però qualcosa da mangiare ci devi dare, perché sennò non sappiamo da cosa iniziare. Quindi forse sarei stato un pochino più specifico e preciso nella contestualizzazione dello scenario, nella descrizione dello scenario. Però un'altra prima persona, quindi penso che la maggior parte di voi sia andato in prima persona, però bello il crescendo, nel senso che ci hai dato qualche informazione, poche per volta, con calma, con parsimonia, e poi alla fine si è arrivato col colpo finale.
Siccome il punto di vista sarebbe il fiume, cioè il fiume che parla, prima avevo scritto passano molti umani, poi ho detto no, aspetta, devo renderla più vaga, e ho esagerato forse dall'altra parte a essere tanto vago.
Se parli come un fiume, cioè se sei un fiume, usa dei verbi da fiume. Quindi mi è scrosciato vicino un essere umano, faccio per dire, è già qualcosa che io non lo direi mai, mi è scrosciato vicino qualcuno, un fiume lo potrebbe dire, faccio per dire, no? E quindi potrebbe essere questo, oppure un essere non fatto d'acqua, faccio per dire, no? Quindi questo poteva essere un po' un gancetto per fare un po' il figo e dire ehi, io ho fatto la parte di un fiume. E basta, va bene, perfetto, bravissimo. Qualcun altro, dai, sì. Vabbè, Roscio, vai. Hai finito? Hai appena finito, allora dopo sei tu. Prima lei, cavalleria, prima lei.
Devi scendere però, io lì non ci arrivo.
Possiamo fare crowdsurfing.
Esatto. Ma per me lo puoi fare.
Oddio, ti dirò.
Io in realtà alla fine ne ho scritte un paio brevi.
Bene, fantastico.
Le leggo entrambe.
Stammi distante dalla cassa.
Sto distante dalla cassa.
No, vai là.
Vai. Tutto perfettamente pronto e agghindato a ospitare la più grande fregna della storia. 2 chilometri di gambe, così lunghe che, quando è crollato il ponte Morandi, ti hanno chiesto se potevi stenderti per lungo per far arrivare i pendolari a lavoro. 2 occhi così azzurri che è così che hanno capito perché il cielo e il mare hanno quel colore. Dei capelli così lucenti che ti hanno chiesto di stare in Groenlandia 6 mesi all'anno per farli risparmiare sulla bolletta della luce. Insomma, la topa più spaziale che sia esistita. Aspetto impaziente sulla mia seggiola imbottita, sudo copiosamente. Ma come avrò fatto a rimorchiare una tipa così? Domanda che ha avuto risposta solo quando non sei arrivata. Grazie, non avrebbe fatto bene al mio ego. L'appuntamento.
Vai.
Leggo anche l'altro a questo punto.
Sì, facciamo subito.
Lecchi le mie dita come booster saporiti. Ti svegli sempre quando mi alzo dal letto per fare la pipì. Mi guardi assonnata sulla ciambella rotonda. Vorresti che fosse la tua ciotola dell'acqua. E io mi dimentico del tutto. No, scusate. E io mi dimentico che tutto il mondo è il tuo bagno. Quanto sei stato più furbo di me? E io mi faccio guidare dove mi tiri te. Dai, fai piano, ora ci arriviamo ad annusare quell'anno lontano. Scusate, questa. Questa qui era Melo. Melo, che in realtà parla appunto di un cane, però non si capisce molto bene dalla canzone, quindi.
Fantastico, va benissimo. Stai qua così facciamo 2 chiacchiere. Okay. Allora, anche qui, cosa c'era di buono? Cos'è che vi è piaciuto? Avete applaudito, riso, eccetera? Vai. Perfetto. chi è che ha detto il tono di voce? Ecco, appunto, perfetto. Questo è quanto, nel senso che il tono di voce è questa roba qua. Tu leggi sicuramente.
Sì, mi piace molto leggere.
Che i tre scrittori di riferimento, scrittori, scrittrici?
Allora, direi Shackley, che non lo conosce quasi nessuno, sì. Fantascienza, ok, sì. Però lui è molto ironico anche, quindi aveva senso. Dostoevsky, che non c'entra niente con come scrivo io, però...
È che gli devi fare, certo.
È uno dei miei preferiti e poi... Ma... Non saprei chi altro buttarci dentro. Vabbè, Anais Nin, dai, una poetessa.
Perfetto, perfetto, okay. Perfetto.
Grazie.
Oh, e dunque, così, tanto un po' di consigli di lettura, già che siamo qua. E qui c'è il tono di voce, più che il punto di vista, ovviamente, qui c'è il tono di voce, nel senso che naturalmente tu hai trasmesso il tuo modo di vedere il mondo in queste parole qua, immagino il tuo modo di vedere il mondo in queste parole qua, e questa cosa ovviamente ci ha catturato. Poi c'è un altro driver fondamentale, l'ironia, cioè in linea di massima meglio far ridere che far piangere, anche perché far piangere sembra un po' una citofonata, adesso arrivo con la lacrimuccia, invece far ridere è un modo di arrivare alle cose passando un pochino tangenti, ok? E poi permette di scatenare tutta una serie di emozioni che a volte sono anche la commozione, quindi quello che dovrebbe raggiungere l'altro che vuol farvi piangere, ma invece ve l'ha fatto fare facendo ridere e vi resta più impresso, non ci sono cazzi che tengano. Un'altra cosa importante è il pugno iniziale, il gancio, come si comincia, si suol dire che l'incipit fa il 50% della storia, non tutte le famiglie felici si somigliano, ma ogni famiglia infelice è infelice a modo suo, ok, Tolstoi, perché in una parola ti ho già detto qualcosa. Esatto, se io ti dico che sto aspettando la fregna più grande della storia, non posso non catturare la tua attenzione. A, perché tutti vorremmo essere al suo posto. B, perché qualche fortunato magari c'è stato e quindi si ricorda. C, perché è una roba che solletica la nostra attenzione, cioè vogliamo sapere come va a finire, vogliamo sapere se questa arriva, se scopano, insomma quella roba lì, ok? Quindi tutto bene, tutto giusto, sei stata concisa, breve, bene, fantastico. E c'è qualcosa che non ti quadra? Cioè tu sei stata soddisfatta, ma c'è qualcosa che adesso modificheresti a sentirla raccontata?
In realtà no, okay. In realtà secondo me ci sta anche che finisce, che poi non arriva lei.
Te lo terresti
e lui
così.
Rimane fregato.
No, vero, vero, verissimo. Forse un pelo di parola drammatica, un pelo di trama in più, cioè ma proprio di intreccio, cioè proprio di tessuto. Perché finché non mi hai detto che non arrivava lei, è stata una serie di, tra l'altro, metafore riuscite bene, belle, azzeccate, brillanti. Però nella storia non c'eravamo tantissimo. Sembrava un tipo una poesia contemporanea.
Sì, ma un po' l'idea era quella, no, tipo ma si astratto,
si capiva, diciamo, si capiva. Volendo narrativizzarla un pochino, una parola che non esiste, e ci avrei messo un pochino più di intreccio, qualcosina, ma proprio un accenno.
Ok.
Però molto 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 bene.
Grazie. Fantastico. Mille.
Grazie a te. Roscio, vai.
Così? Ok. Vado. Era arrivato a metà del ponte cittadino quando un camion gli passò a sinistra. Ok. Era arrivato a metà del ponte cittadino quando un camion gli passò a sinistra e lo spostamento d'aria gli scompigliò i capelli ingellati. Guardò l'orologio. 22:30. Una volta arrivato in ufficio avrebbe sicuramente avuto 10 minuti di tempo per aggiustarsi l'acconciatura. Magari avrebbe anche aggiunto un po' di gel. Alzò lo sguardo in avanti verso il camion che ormai aveva superato il ponte e stava svoltando a destra. Carico speciale per il fronte. Quasi evocato da quella scritta, un leggero fischio si fece strada nel suo orecchio, sempre più forte, e una detonazione si infranse qualche isolato più indietro. Riflette che c'erano buone possibilità che la bomba avesse centrato il suo appartamento. Sospirò per mezzo secondo, ma poi pensò che il prezzo degli affitti sarebbe calato enormemente per lui, considerando che era la quarta volta che perdeva una casa in una settimana. In ufficio corse in bagno a risistemarsi i capelli, e poi considerò di cercare un nuovo taglio sulla rivista che aveva in valigia. Con suo sommo fastidio si accorse di averla dimenticata a casa. Mr. Dangerfield lo venne a trovare verso l'una di notte. Ragazzo, a che punto siamo con il nuovo carico di mitraglia? Gli disse che sarebbe arrivato nel pomeriggio. In gamba, ragazzo, questo non è un party! E continuò a pigiare sui tasti della sua macchina da scrivere. Ogni tac, con ogni tac era prenotato un proiettile o un'arma veniva comprata. Pensò che un taglio netto a quei capelli sarebbe stato l'ideale. Tac, 30 pistole ordinate. Magari gli avrebbe lasciati crescere. Tac, 70 mitragliatori inviati. O forse li avrebbe legati a coda di cavallo. Tac, 70 missili in preparazione. Un fischio gli riempì le orecchie. Il pavimento crollò. Scrivo talmente male che non riesco a capire ogni tanto cosa scrivo.
Ti capisco molto bene. E tu fai teatro?
Sì. Ecco. Cioè facevo, però.
Perfetto, vabbè, perfetto. Questo è Beckett in purezza, tipo, questa roba
sì.
Qua. Ci siamo.
Sì, sì.
Ci siamo, perfetto. Allora, anche qui, un po' di critiche, cose buone, cose non buone. Andate, a ruota libera.
Non ho capito la canzone.
Ah, giusto.
Life During Wartime the Talking Heads.
Non proprio la prima che viene. No, non proprio tanti auguri a te, insomma.
No,
certo, vabbè. Ma figurati.
No.
Qualcos'altro? Cosa c'era di buono? Cosa c'era di meno buono?
Il tono anche qua, molto forte, molto ironico.
Personale. Yes, assolutamente.
Estremamente interessante, intrigante.
Bene.
C'è una certa brillantezza.
Senza ombra di dubbio. Molto teatrale, non come interpretazione, come scrittura.
Sì.
Cioè, questa sembrava proprio la descrizione, le descrizioni a margine di un testo teatrale. Non mi viene da dire un copione, perché in realtà
è
raccontato così, cioè nel senso è raccontato a voce alta in prima persona, quindi non è un copione decisamente, perché non ci sono le battute, a parte poche. Però sembra appunto la descrizione di uno spettacolo teatrale, e non a caso tu hai fatto teatro. Sì, aveva un bel ritmo, ecco, quello. Altro passaggio importante, altro elemento importante che teniamo, che valeva per la poesia di prima, vale per il teatro di adesso, il ritmo, ok? Il fatto che sia stato azionato un metronomo, e quindi gli andiamo dietro a questo ritmo qua, gli diamo credito, ci stiamo dentro per tutto il tempo della narrazione. Ottimo, perfetto,
grazie.
Perfetto, figurati, grazie a te. Facciamo ancora un valoroso, okay. Quale sono? 15:30, dai, un'oretta. Vai, sì, giusto,
sì,
quello
sì.
600 battute. Sì? Sì, sì.
Nessun commento prima.
Però vai in cucina.
No, no, zero, i commenti dopo.
Va bene. Allora. Mi ricordo il freddo. Immaginavo che i mammut e i pinguini del mio cartone animato preferito sarebbero venuti a salvarmi. L'allarme, il buio. Tutti nel bunker. Prima le donne urlavano e allora mia madre mi prese in braccio e corse a nasconderci. E i bambini per primi. Lì sotto nessuno sapeva niente, nessuno aveva visto niente. Ma io avevo visto anche troppo. Chi c'era nel bunker? Per primi i bambini, prima le donne e i bambini. Ma chi c'era nel bunker? Il tempo c'era, la follia. Tutto era possibile nel bunker e faceva freddo e ridevo e aspettavo. Perché eravamo lì? Chi stava litigando esattamente? Follia. Inizio a ridere, rido ancora adesso. E mi si stacca la testa, rotola per terra continuando a ridere come una radio rotta.
Canzone?
Speravo si capisse.
Vai, dimmi, non l'ho capita, dai.
Nessuno ha idea di cosa possa essere. No, va bene, Idiotech dei Radiohead.
Ok, vabbè, anche qui non proprio tanti auguri a te,
okay,
quindi vabbè.
Però se qualcuno la conosceva magari,
no,
siccome
senza
proprio
dubbi, senza
in realtà
dubbi.
In realtà ho proprio preso le parole del testo,
brava,
ce l'ho buttate dentro.
Brava, brava. Beh, con l'inglese è più facile.
Beh, in questo caso era in inglese, facile.
Brava, brava. Sì, sì. Se quello di prima era Beckett, hai mai letto Trilogia della città di K? Se mi dici di sì, ti stringo la mano.
Purtroppo non sono una grande lettrice.
Vabbè, comunque, Agota Shistoff, Trilogia della città di K, che non è Agatha Christie, ma è un nome simile, ed è questa roba qua. C'è guerra, ci sono rapporti familiari, c'è strazio, c'è questa cosa che tu hai voluto raccontare, quindi segnatelo semmai.
Magari me lo ricordassi,
sì, sì.
Magari
vabbè,
dopo te lo richiedo.
Non te lo
comunque, volevo dire questa cosa, cioè, nel senso... Ho fatto proprio, ho preso il test, la stavo ascoltando venendo qui.
Ah, vedi?
Quindi ho detto, ma di cosa parla sta canzone? Ho detto, oh, vabbè, ho capito il testo, certo. E l'ho buttata giù a casissimo, cioè proprio...
Ok, tu eri soddisfatta, giusto?
Ma sì, perché alla fine, allora, sono soddisfatta quando faccio qualcosa che mi prende poche energie. È stato molto semplice. Cioè, nel senso, ecco, quindi, la verità. Perfetto. Però sono qui apposta per magari migliorare, insomma, dai, alcune cose.
Beh, strano che tu non sia una lettrice. Perché comunque non prende tante energie leggere, cioè nel senso, basta stare fermi.
È vero, no, vabbè.
Pensaci.
Sì, sicuramente. No, infatti è una cosa su cui sto lavorando.
Bene, bene, figurati.
Grazie.
Grazie a te, vabbè, interferenze. Ok, ok, ok. Allora, se la possiamo anche chiudere qua. Io avrei voluto leggervi una cosa, a proposito di far passare le informazioni, no? Avrei voluto leggervi un racconto di Beppe Fenoglio, magari qual... Vai. In che senso? Ah, a livello di qualità della scrittura, mi dici? No, 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 figurati. Allora, le cose la cosa che mi ha colto è quello stile lì, che io paragono tra l'altro a quest'altro libro qua che ti consiglio di leggere assolutamente. Trilogia della città di K, puntato. Da un punto di vista delle tre unità di misura che abbiamo usato prima, c'era tutto fondamentalmente. C'era un punto di vista, perché c'è proprio calato dentro a un personaggio qui, tra l'altro. Cioè, non eri neanche tu, era un personaggio, appunto, era un personaggio. Quindi hai creato un personaggio e hai manifestato il suo punto di vista. L'obiettivo mi sembrava abbastanza chiaro, nel senso, volevi raccontare quella roba lì, quel tormento, quella fatica di vivere, quel mai di vivere lì, in quel contesto lì molto particolare. Da un punto di vista del tono di voce, c'era un tono di voce che è tuo, evidentemente posato sui Radiohead, nel senso che l'hai tradotti in qualche modo, però anche fare traduzione non è una roba da poco, perché comunque è una canzone dei Radiohead, cioè la roba che tu hai letto è una canzone dei Radiohead perché lo è, e va bene, ma anche perché tu l'hai tradotta nella maniera corretta. Avresti potuto sballare tutto, ok? Usare una perifrasi infinite, avresti potuto scrivere in maniera dilungata, e invece sei andata secca, dritta, frasi incisive, brevi, ipotassi, poca roba, punto, punto, punto. Lo so. Sì, però vabbè, i grandi geni copiano, no? Era quella roba lì.
Era sperare che qualcuno la indovinasse, in realtà.
Vabbè, ecco, qui l'obiettivo, però vedi, l'obiettivo, vabbè, figurati, siamo noi, colpa nostra. Però no, però vedi, avevi un obiettivo chiaro, ricalcare, cioè come se avessi preso un foglio, come si chiama la roba? Ecco, un foglio lucido e ti fossi messa sopra la canzone e l'hai fatto bene. Assolutamente, assolutamente, ci sei riuscita. E dicevo, a proposito di far passare le informazioni cum grano salis, cioè un granello di sale per volta, no? E non dire tutto e subito, io avrei voluto leggervi un racconto di Beppe Fenoglio, magari conoscete, non lo so, insomma, grande cantore della Resistenza, Una questione privata, Eventi della città di Alba, eccetera, eccetera, Partigiano Johnny. Un racconto, tra l'altro, letto anche da, lo trovate online, da Alessandro Baricco, fondatore della Scuola Holden, quindi non faccio il come si dice, l'aziendalista, però vabbè, l'aveva fatto a margine di un evento che avevo contribuito, che ero nella squadretta per organizzare, e quindi mi è rimasto impresso. E questo racconto si chiama Il Gorgo, avrei voluto portare il libro, ma chiaramente me lo sono dimenticato, l'ho trovato online, è formattato male, cioè è un muro di testo, quindi perdonatemi eventuali inciampi, ok. Però mi farebbe piacere che lo ascoltaste e magari appunto poi andatevelo anche a cercare online, che probabilmente Baricco, anzi sicuramente Baricco, oddio, probabilmente Baricco lo legge meglio di me, però ecco, fate caso a come fa passare le informazioni, quando le fa passare, che parole ci mette, fate caso al punto di vista, fate caso all'obiettivo e al tono di voce. Il punto di vista, tra l'altro, è quello di un bambino, ed è sempre molto difficile interpretare i pensieri dei bambini, perché tendiamo a adultizzarli un po' tanto, ok? In questo caso Fenoglio ci è riuscito, bravo lui, vabbè, non era Fenoglio per caso. Ecco, l'informazione di base, ve lo dico senza fare spoiler, chi se ne frega, tanto il racconto è breve, quindi non c'è il rischio. L'informazione di base visto che De André, Guccini, insomma, siamo tutti allegri e pimpanti, è mio padre si vuole ammazzare. Ok? Mio padre si vuole ammazzare. Come ce lo racconta? Beppe Fenoglio ce lo racconta con Il Gorgo. Nostro padre si decise per Il Gorgo e in tutta la nostra grossa famiglia soltanto io capii che avevo 9 anni ed ero l'ultimo. In quel tempo stavamo ancora tutti insieme, salvo Eugenio, che era via a far la guerra ad Abissinia, quando nostra sorella, penultima, si ammala. Mandammo per il medico di Niella e alla seconda visita disse che non ce ne capiva niente. Chiamammo il medico di Murazzano e anche lui non le conosceva il male. Venne quello di Feisoglio e tutte e tre dissero che la malattia era al di sopra della loro scienza. Deperivavamo anche noi accanto a lei e la sua febbre ci scaldava come un braciere quando ci chinavamo su di lei per cercare di capire a che punto era. Fra quello che soffriva e le spese, nostra madre arrivò a comandarci di pregare il Signore che ce la portasse via, ma lei durava, solo più grossa un dito e lamentandosi sempre come un'agnella. Come se non bastasse, si aggiunse il batticuore per Eugenio, dal quale non ricevevamo più posta. Tutte le mattine correvo in canonica a farmi dire dal parroco cosa c'era sulla prima pagina del giornale e tornavo a casa a raccontare che erano in corso coi Mori le più grandi battaglie. Cominciammo a recitare il rosario anche per lui, tutte le sere, con la testa tra le mani. Uno di quei giorni, nostro padre si leva da tavola e dice con la sua voce ordinaria: «Scendo fino al Belbo a voltare quelle fascine che m'hanno preso la pioggia». Non so come, ma io capii al volo che andava a finirsi nell'acqua e mi atterrì guardando in giro vedere che nessun altro aveva avuto la mia ispirazione. Nemmeno nostra madre fece il più piccolo gesto. Seguitò a pulire il paiolo e sì che conosceva il suo uomo come se fosse il primo dei suoi figli. Eppure non diedi l'allarme, come se sapessi che lo avrei salvato solo se facessi tutto da me. Notate anche i tempi verbali a proposito delle consecuzio, chi se ne frega Fenoglio, ce ne freghiamo anche noi. Gli uscì dietro che lui, pigliato il forcone, cominciava a scendere dall'aia. Mi misi per il suo sentiero, ma si staccava a solo camminare e così dovetti buttarmi a una mezza corsa. Mi sentì, mi riconobbe dal peso del passo, ma non si voltò e mi disse di tornarsene a casa con una voce rauca, ma di scarso comando. Non gli ubbidì. Allora, 20 passi più sotto, mi ripeté di tornarmene su, ma stavolta con la voce che metteva coi miei fratelli più grandi, quando si azzardavano a contraddirlo in qualcosa. Mi spaventò, ma non mi fermai. Lui si lasciò raggiungere e quando mi sentì al suo fianco, con una mano mi fece girare come una trottola e poi mi sparò un calcio dietro che mi sbatté 3 passi su. Mi rialzai e di nuovo dietro. Ma adesso ero più sicuro che ce l'avrei fatta ad impedirglielo e mi venne da urlare verso casa, ma ne eravamo già troppo lontani. Avessi visto un uomo l'intorno, mi sarei lasciato andare a pregarlo. Voi, per carità, parlate a mio padre, ditegli qualcosa. Ma non vedevo una testa d'uomo in tutta la conca. Eravamo quasi in piano, dove si sentiva già chiara l'acqua di Belbo correre tra le canne. A questo punto lui si voltò, si scese il forcone dalla spalla e cominciò a mostrarmelo come si fa con le bestie feroci. Non posso dire che faccia avesse, perché guardavo solo i denti del forcone che mi ballavano a 3 dita dal petto. Questo sta minacciando di morte suo figlio. E soprattutto perché non mi sentivo di alzargli gli occhi in faccia per la vergogna di vederlo come nudo. Ma arrivammo insieme alle nostre fascine. Il Gorgo era subito lì, dietro un fitto di felci, e la sua acqua ferma sembrava la pelle di un serpente. Mio padre, la sua testa, era protesa, i suoi occhi puntati al Gorgo, e allora allargai il petto per urlare. In quell'attimo lui ficcò il forcone nella prima fascina e le voltò tutte, ma con una lentezza infinita, come se sognasse. E quando le ebbe voltate tutte, tirò un sospiro tale che si allungò di un palmo. Poi si girò. Stavolta lo guardai e gli vidi la faccia che aveva tutte le volte che rincasava da una festa con una sbronza fina. Tornammo su con lui che si sforzava di salire adagio per non perdermi d'un passo e mi teneva sulla spalla la mano libera dal forcone e ogni tanto mi grattava col pollice, ma leggero come una formica, tra i due nervi che abbiamo dietro al collo. Questo è quanto. Questo è Beppe Fenoglio che ci racconta che il padre di questo bambino si vuole uccidere, ma ce lo racconta con i passi, con la fretta che ha di scendere al gorgo per buttarsi nel fiume, con la tranquillità che ha di risalire verso casa come quando si ha una sbronzafina, perché alla volte anche la voglia di ammazzarsi potrebbe essere un'ubriacatura venuta male, e credo che lo faccia in maniera mirabile. Quindi ecco, portiamocela a casa questa come lezioncina su come far passare le informazioni, un po' per volta. Siamo partiti da tutt'altra cosa, anzi mio padre aveva scelto per il gorgo, è la prima cosa che ci dice, ok? Quindi ci fa già capire che c'è qualcosa che non quadra. Però in realtà aveva scelto per il gorgo, potrebbe voler dire qualsiasi cosa, cioè nel senso, mio padre aveva scelto per il fiume. Va bene, ok, di cosa stiamo parlando? Poi mi racconti che tua sorella sta per morire, che l'altro tuo fratello è disperso in guerra, quindi mi porti da un'altra parte, e poi però, bam, solo io che avevo 9 anni avevo capito, ok? E quindi, insomma, gli salva la vita, probabilmente, questo bambino, suo padre, diciamo di sì. Bene, bene, bene. Allora, io direi che il modulo sulla scrittura creativa ce lo siamo tolto dalle balle, anche lui.